Allora, il passetto di oggi è quello di considerare che la fraternità, no, è frutto della confidenza in Dio. Faccio delle brevi premesse, no? Anche rispetto alla fraternità, noi abbiamo come delle, diciamo, idee preconcette, non nel senso direttamente cattivo, però sono preconcette. Cioè non sono fondate né sulla rivelazione, né sulle scritture, né sulla vita dei santi. Però noi ce l'abbiamo lo stesso. Per esempio, il fatto di immaginare che una comunità funzioni se si va d'accordo. Per noi è naturale che sia così. Voi troverete in nessuna parte che questo è un dato di fondo perché una comunità funzioni. Non c'è scritto mai. Un'altra cosa, per noi, e forse credo che riguardi più l'ambiente femminile, però in genere, immaginiamo che una comunità funzioni se c'è in qualche modo non tanto uniformità, no? Nel senso di come dire, fare tutte le cose uguali, no? Però dove non ci siano come differenze, no? In teoria noi questo lo accettiamo comodamente, ma in pratica è come se noi non sopportassimo che se una cosa la fa l'altra, perché non la devo fare anch'io. Anche questo è una cosa che non pesca in nessuna parola di Dio, in nessuna rivelazione, in nessuna testimonianza di santi, nessuna. Però noi ce l'abbiamo dentro. Se voi guardate, tutte, ho fatto solo due esempi, ma ce ne sono anche altri, no? Voi guardate, al fondo noi viviamo di proiezioni sentimentali. È come se non fossimo disposti ad accettare la verità della realtà. E questo proprio perché, invece di aprirci alla grazia, noi costruiamo secondo quello che abbiamo in testa. Oppure, invece di pescare nella confidenza in Dio, noi immaginiamo di andare a Dio facendo i bravi, più o meno. Ognuno di noi sa che non è così, eh? Ognuno lo sa, basta che si confronti con le sue reazioni, con le sue, non so, tipo rabbie, no? Ma nel complesso noi immaginiamo che questo è da reprimere, questo è da come dire, non dico nascondere perché sennò sarebbe una cosa cattiva, comunque da rinunciare, non invece da sfruttare, nel senso bello del termine, no? Il punto nevralgico è sempre questo: invece di pescare nella confidenza in Dio, noi peschiamo nella nostra bontà, ma siccome buoni non siamo, non possiamo realizzare quello che sogniamo. Allora, vale la pena, ecco, di come dire, come approfondire, no? Questa, diciamo, questo aspetto, no? Che è così significativo poi nella vita quotidiana, cioè fondarci nella confidenza in Dio per vivere la fraternità. Ancora una piccola cosa. Quando noi parliamo di fraternità, in genere alludiamo sempre al rapporto tra di noi. Non invece alla verità della conoscenza del Signore che si estende tra di noi. Cioè, è come se facessimo riferimento, no? Che noi, ripeto ancora quello che ho detto prima, dobbiamo come fare i bravi, quindi, come dire, comportarci bene, non muoversi bene tra di noi, per poter avere accesso a Dio. Invece in realtà avviene il contrario, o meglio, deve avvenire il contrario se vogliamo godere la fraternità, se no non la godiamo. Allora, la fraternità pesca proprio nella confidenza di ciascuno in Dio. E ecco, è questo che vorrei illustrare questa mattina. Già tempo fa vi avevo, come dire, quando mi capita di fare qualche riflessione sul Padre Nostro, le avevo detto, leggete Cipriano di Cartagine, la sua, come dire, la sua spiegazione, no, del Padre Nostro, è l'orazione domenicale, che è il Padre Nostro, no? Io capisco che, diciamo, il modo di esprimersi degli autori antichi non è immediato, non è come leggere Enzo Bianchi o che so, Ansel Grün, no? Questo lo capisco. Però con un minimo di, come dire, di pazienza, no? Con un minimo di, come dire, anche di preparazione, proprio un minimo, no? Noi veniamo a contatto con dei veri tesori per il nostro cuore, perché sono le prospettive di fondo che hanno retto per molti secoli fino ad arrivare a noi. Non so se quello che facciamo oggi reggerà. Speriamo, però non sappiamo. Allora, un altro degli autori, però solo per il Padre Nostro, non per altro, no? Che è interessante, è Teodoro di Mopsuestia, che... vabbè, fa niente, non preoccupatevi. È un altro, un padre della Chiesa, Teodoro di Mopsuestia. Non fa niente, non fa niente. Ha una bellissima espressione che poi è stata ripresa tante volte dai padri successivi e dai santi, no? Quando si riferiscono alla rivelazione del Padre Nostro. Ve lo leggo, ma è citato nel libro, quindi poi lo potete andare a leggere, no? Voi avete la libertà di chiamare Dio Padre. Per noi è una cosa scontata adesso, no? Allora è bene che prima di ogni altra cosa sappiate avere comportamenti degni di quella nobiltà, poiché figli di Dio, e questa è l'espressione che viene ripresa tantissime volte poi, poiché figli di Dio sono quelli che lo Spirito dirige, oppure a volte si trova, sono quelli che lo Spirito di Dio guida. Devono vivere per mezzo dello Spirito, conformarsi allo Spirito e avere una coscienza all'altezza della nobiltà di essere coloro che lo Spirito governa. Astenersi da ogni azione di peccato e avere comportamenti degni della vita celeste. Allora, di questa frase quello che conta è trattenere questa espressione. Figli di Dio sono coloro che lo Spirito guida. E guardate che quando si dice Spirito è sempre Spirito di Gesù. È quello Spirito che Gesù effonde a noi rendendolo al Padre quando muore in croce. E siccome lui era pieno di Spirito Santo, pensate al battesimo, no? Lui tutto quello che fa lo fa guidato dallo Spirito. Lui fa vedere l'azione dello Spirito nella sua umanità. Per cui tutto quello che dice, che fa, come si muove, e, come dire, fino a morire in croce, no? È l'espressione di una umanità piena di Spirito Santo, quindi gradita a Dio. Cioè, quindi, come dire, così unita al Padre nel suo amore per noi. E non dimenticate mai di mettere questa conseguenza, quando diciamo amore del Padre, intimità tra il Padre e il Figlio, non dimenticate mai che, come dicevo ieri, quell'intimità è data dal fatto che tutti e due vogliono la stessa cosa, cioè l'amore per noi. E questo è proprio l'opera dello Spirito. Quando noi accogliamo lo Spirito, siamo mossi nella stessa dinamica. Quindi la nostra intimità con Gesù si realizza nel fatto che viviamo della stessa disposizione di amore di Gesù per tutti. se nel nostro andare a Gesù noi tagliassimo, come dire, mettessimo una resistenza, no? A che questo amore si esprime per tutti, non è più l'amore di Gesù, non è più l'intimità che Gesù dà facendoci partecipi del suo segreto. Sarebbe una cosa sentimentale nostra, come spesso a volte noi facciamo. Quindi questa è la prima espressione da ritenere. I figli di Dio sono coloro che sono guidati dallo Spirito. Poi aggiunge: ecco perché non voglio che voi diciate Padre mio, ma Padre nostro. Il Padre è comune a tutti dal momento che comune è la grazia da cui abbiamo ottenuto l'adozione filiale. Anche qui faccio una breve chiosa. Allora, la frase da ritenere è che comune è la grazia. Noi facciamo fatica a digerire questo comune. Allora, in teoria noi sappiamo che se il Signore dà una grazia a noi, la può dare e la dà a tutti, no? Ma quando noi siamo confrontati in una vita comune, sembra che la grazia data all'altra sia sottratta a noi. Più o meno. Oppure, non so, la bellezza o l'intensità della grazia data all'altra segnala la mancanza per noi. Cioè per noi difficilmente, facciamo fatica a digerire la nostra individualità con la grazia comune. Beh, si possono fare anche, si può fare qualche battutina. Allora, facciamo l'esempio classico, no, del rapporto affettivo. Se noi due siamo simpatici e ci piacciamo, in senso tranquillo, allora noi preferiamo la nostra compagnia, no? Se vedo che lei dà la stessa cosa a un'altra, già, mi dispiace. Nel senso che per noi più l'amore è, diciamo, come dire, non so, è coinvolgente, più tende a essere esclusivo. E questa è una dinamica perversa, perché non corrisponde a quel Padre nostro. È un po' un tentativo di salvaguardarci il segreto dell'amore senza tener conto che il segreto dell'amore pesca in Dio. E non è una cosa strana. Ma questo è solo per fare un piccolo esempio. Allora lui aggiunge: non è solo al Padre che dovete presentare ciò che è conveniente, ma che anche gli uni verso gli altri abbiate quella concordia che dovete custodire a vicenda, dato che siete fratelli e sotto la mano di uno stesso Padre. Come a dire, quando tu ti rivolgi a Dio, non potendo dire Padre mio, devi dire Padre nostro, però noi Padre nostro lo intendiamo riferito a me, in teoria a tutti, in pratica a me. Allora, quello che tu vivi in riferimento al Padre, lo devi vivere in riferimento a tutti. Se no, non stai sottolineando la verità di Dio, che è Padre di tutti, ma stai sottolineando la dimensione idolatrica del tuo riferirti a Dio secondo l'immagine che hai tu. Anche questo, detto in teoria, non fa nessun problema, ma in pratica noi ci troviamo confrontati con questa, diciamo, resistenza. Allora, è una cosa buona ritornare a quello che noi abbiamo vissuto, noi non più, nel senso che tutti siamo stati battezzati da piccolini, penso. Quindi la Chiesa, no, adesso torna, come dire, come un'esperienza, non dico comune, però incomincia a essere significativa nelle varie varie diocesi, no? Che per esempio nella notte di Pasqua il battesimo in genere riguarda gli adulti, no? Quindi voi pensate che fino al III secolo il modo comune di amministrare il battesimo era amministrarlo agli adulti. Quello dei bambini, anche se era già in uso, no? Però non riceveva quella importanza perché l'esperienza era fatta dalle persone adulte. Allora, quando Cipriano commenta il Padre Nostro, ha delle bellissime espressioni riferite all'evento del sacramento del battesimo. Voi sapete che la preghiera consegnata al neofita, al catecumeno, diciamo, che poi veniva battezzato, era il Padre Nostro. Allora, non tenete conto della preghiera del Padre Nostro, ma del fatto che quello, dato che quella persona, dato che viveva l'evento di una nuova nascita, è come un bambino piccolino che chiama papà. Cioè la similitudine di esperienza è data all'adulto che vive il battesimo e che nasce, quindi è come se torna infante, che può chiamare suo padre papà. L'esempio è questo. Non ci accorgiamo della conseguenza. Allora ascoltate le parole di Cipriano. Mentre afferma che è suo padre, il Dio che è nei cieli, allude proprio al sacramento del battesimo, dichiari anche come prima affermazione della sua nuova rinascita che ha rinunciato al padre terreno e corporeo. Dopo spiego, si traduce così e non si sa bene come rendere. L'espressione in latino è un po'... cioè si potrebbe rendere anche in un altro modo. Comunque, che conosce un solo padre e che ha iniziato a considerare tale colui che è nei cieli. E fa una citazione delle scritture assolutamente drammatica, che adesso poi vi presento. Che il passo continua dicendo, come è scritto, notate, dovete sentirvi la pancia rivoltarsi, se no vuol dire che non avete ascoltato. Quelli che dicono al padre e alla madre, non ti conosco, e non riconoscono i propri figli, quindi coloro che sono poi padre e madre rispetto ai loro figli, e non riconoscono i propri figli, costoro hanno custodito i tuoi insegnamenti e hanno conservato il tuo comandamento. Gli hai rigirato un po' la pancia? Allora, continuiamo a farla rigirare. Allora, questa citazione delle scritture riguarda l'episodio del vitello d'oro, quando Mosè scende dal monte. Io ho riflettuto tanto su questo, è per quello che lo cito sotto tanti aspetti, no? Allora, è tornato giù dal monte, si accorge, spacca le tavole. La prima cosa che fa, qual è? Vi ricordate? Leggiamo le scritture un po'. Allora, attenzione alla pancia, perché qui Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni freno, cioè in qualche modo aveva permesso la rinuncia all'alleanza con Dio, no? La prima cosa che fa, Mosè si pose alla porta dell'accampamento, è arrabbiato nero, invaso di zelo, e disse: chi sta con il Signore venga da me. Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi. Disse loro: dice il Signore, il Dio di Israele. Guardate che se ascoltiamo davvero è tremendo. Ciascuno di voi tenga la spada al fianco. Passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra. Uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio vicino. La pancia sta ancora? I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 3.000 uomini del popolo. Come hanno fatto a riconoscere chi aveva peccato o no, non lo so, perché non è così chiaro. Però quello che è il testo vuole sottolineare, che tutto quello che poi verrà detto dopo, che Mosè intercede, intercede dopo aver fatto questa azione. La cosa è ripresa da questa citazione di Cipriano, che però non cita dall'Esodo, cioè dalla narrazione dell'evento specifico, ma cita quello che Mosè dirà alla fine della vita. Il libro del Deuteronomio sono 4 lunghi discorsi di Mosè nell'ultima settimana di vita, no? Cioè praticamente ripercorre tutta la vicenda in discorsi. Per questo che il libro del Deuteronomio è sempre molto molto significativo, perché rilegge tutto quello che è avvenuto nella chiave dell'alleanza con Dio. La cosa stranissima è che quando Mosè racconta queste cose davanti a persone che non hanno visto nulla, perché chi ha visto è già morto. Cioè noi non ci rendiamo conto di queste dimensioni. E questo però vale anche per noi. È inutile dire: ma io non c'ero quando Gesù parlava, quindi sono anche giustificato dal fatto di non capirci tanto. Perché non riguarda l'esserci o meno, riguarda la possibilità di accogliere quello che Dio ha operato. E questo si fa, lo fa ognuno nella sua vita, fin tanto che ci sarà il tempo di questa storia. Allora, ve lo leggo però. Deuteronomio 33. E sempre la citazione, quelli che dicono al padre e alla madre. Allora, la citazione è la benedizione che Mosè dà verso la fine del Deuteronomio ad ogni tribù. A quella di Levi, la sua benedizione risale a quell'episodio. E dice: a lui che dice del padre e della madre, io non li ho visti, che non riconosce i suoi fratelli e ignora i suoi figli, essi osservano la tua parola e custodiscono la tua alleanza. Quindi il contesto in cui è espresso la verità del servire Dio è altamente drammatico. Ora, questo contesto è quello che i padri hanno letto che avviene nel sacramento del battesimo. Quando la persona rinasce a vita nuova, praticamente è messo nella condizione di conoscere il suo vero padre e di rinunciare al padre fasullo. Quando dicevo che al padre terreno e corporeo, no, non è una buona traduzione, io ho provato a vedere tutte le traduzioni, ma più o meno si equivalgono. Poi in nota si riporta sempre che probabilmente non è io ho rifiuto mio padre, che tra l'altro c'è anche un comandamento, onora tuo padre e tua madre, ma è riferito a quel padre da cui noi prendiamo i suggerimenti per vivere, ed è il serpente, ed è il diavolo. Sarebbe il padre terreno secondo la carne, il diavolo. quello che ci fa vivere secondo la carne e ci impedisce di vivere secondo lo spirito. Allora, invece di essere figli di Dio, guidati dallo spirito, siamo figli del diavolo, guidati da. E voi sapete che nell'amministrazione del battesimo, che come dire, prevede come un cammino, no, di avvicinamento, il giorno prima del rito, come dire, specifico del sacramento, è fatto quello che si chiama la persio e la renunciatio. Allora, la persio vorrebbe dire si toccano, no, le orecchie e la bocca del bambino o comunque, no, della persona, per dire che i tuoi orecchi siano aperti ad ascoltare la parola del Signore. La tua bocca sia aperta per benedire il tuo Signore. Il giorno dopo, con il battesimo, si fa la rinuncia a colui che vuole suggerire per le tue orecchie le parole sue e che vuol far sì che le tue parole rispecchino le sue. Ed è la rinuncia a Satana, che è tipica del battesimo. Però la dovete vedere, è un po' quello che poi corrisponde all'uomo vecchio, all'uomo nuovo, l'uomo secondo la carne e l'uomo secondo lo spirito. Ma non immaginate che avevo un vestito, l'ho lasciato e adesso sono a posto. Forse. Invece è questa continua mescolanza, quello che Paolo chiama, no, penso una cosa e ne faccio un'altra. Cioè, tutta questa realtà, che è drammatica per noi, è molto drammatica. Questo dramma, noi non è che lo viviamo strettamente a livello individuale, lo viviamo proprio come fraternità. Cioè, gli aspetti più drammatici di questa mescolanza di paternità, cioè se essere figli del Padre Celeste o figli del Padre Terreno, questa mescolanza, si gioca assai di, come dire, in modo più evidente, ma anche veramente molto più drammatico nella fraternità. Pensate alla prima coppia di fratelli, che evidentemente quando la scrittura dice, no, che quando è avvenuta la prima famiglia, non è prima in senso cronologico, è prima in senso fontale, vuol dire che tutti possono vivere questa evenienza. No? Allora, per noi, con tutte queste premesse, no, un po' drammatiche, per noi alla fine si tratta di riconoscere esattamente questo. I desideri di verità e di bene dei nostri cuori, quello che portiamo dentro, no? Trovano compimento solo dall'alto, solo a partire da questo Padre Celeste, riconosciuto Padre comune. Ed è qui che ci possiamo fare la domanda. Se riconosciamo il Padre Celeste come Padre comune, vuol dire che siamo guidati dallo Spirito di Gesù che ha riconosciuto Figlio il Padre, no? Ora, noi possiamo domandarci, questa guida dello Spirito si risolve in qualche opera particolare? Oppure noi possiamo anche domandarci così, qual è l'opera specifica della guida dello Spirito nella nostra vita? Non abbiamo che da ritornare a tutte le volte che celebriamo la liturgia eucaristica. Nel canone eucaristico, all'inizio si invoca lo Spirito perché possa trasformare quegli elementi, pane e vino, nel corpo e sangue di Gesù. Quando sono trasformati, si invoca un'altra volta lo Spirito Perché cosa? Per essere un solo corpo e un solo spirito. Quindi la, come dire, l'opera precipua dello spirito è far vivere un corpo solo e un'anima sola, cioè è il mistero della fraternità. Però questo mistero della fraternità è giocato dall'alto, nel senso che non è che noi, come dire, convinti, condividiamo questo e ci vogliamo bene. No, è che peschiamo l'energia di compiere quei desideri di verità e di bene dall'alto, e appena noi li viviamo si traducono in fraternità. È un po' anche il, forse ve l'ho già detto diverse volte, ma quando faccio la domanda, non so, nelle varie, non so, tipo una comunità parrocchiale, no? Anche una comunità religiosa, no? E domando al momento della comunione, no? Il sacerdote dice corpo di Cristo, amen, no? E dico, cosa vuol dire amen? Tu mi dico, sì, è così, l'avevo capito. Se uso la parola in italiano o in spagnolo, voglio dire la stessa cosa. Ma che cosa vuol dire in realtà? Qual è l'amen? A che cosa dico amen? Cioè, normalmente noi pensiamo, no? Amen, sì, è davvero, quello non è un pezzo di pane, ma è il corpo di Gesù. Normalmente noi pensiamo così. Invece, se voi leggete i padri antichi, Agostino in questo ha dei bellissimi commenti, no? Su questa, diciamo così, sulla, non tanto sulla celebrazione eucaristica, ma sul valore della comunione eucaristica. In realtà non diciamo amen, sì, credo che quello è il corpo del Signore, è il contrario, si dice sì, credo di far parte di quel corpo e assumendolo impegno a vivere per l'unità di quel corpo. Cioè praticamente, no, è una professione di fede nella potenza di Dio che ci fa vivere un corpo solo e un'anima sola in Cristo. E c'è normalmente cito questo passo, ma ce ne sono anche altri di Agostino, quando dice la virtù propria di questo nutrimento della comunione eucaristica è quella di produrre l'unità, affinché portati a essere il corpo di Cristo, divenuti sue membra, siamo ciò che riceviamo. Questo è il frutto di ogni sforzo ascetico. Se non si arriva lì, tutte le fatiche che noi facciamo per vivere una vita retta, per vivere una vita buona, per vivere, come dire, in modo santo, è come se risultassero svigoriti della loro vera energia. Se non portano a questo frutto, non procedono dalla guida dello spirito. Guardate che è abbastanza seria la cosa, perché non corrisponde alla nostra mentalità, potremmo dire, mondana. Non mondana del mondo, nel senso del mondo che è cattivo, mondana nel senso che è terrena, cioè quella che registriamo senza alcun sforzo. Cioè, ci ritroviamo in questa mentalità. Ecco, questa mentalità in cui ci ritroviamo non ha nulla di spirituale. E noi dovremmo imparare, no, ad assorbire questa mentalità nell'altra, in modo da vivere secondo il frutto che lo spirito ci ottiene, che è questo mistero della fraternità. In questo senso anche la richiesta venga il tuo regno, che in un antico codice e poi hanno trovato effettivamente questo codice, perché noi questa frase che adesso leggerò la troviamo in Gregorio di Nissa, ma non si era ancora trovato il testo. Poi dopo si è trovato che questa citazione corrisponde a una, diciamo così, una versione del Vangelo, no? Quando si dice venga il tuo regno, dice infatti in un passo del suo Vangelo, venga il tuo spirito su di noi e ci purifichi. È una frase non inventata dal padre, ma trovata in un codice che riporta il testo del Vangelo, che poi, non facendo parte dei codici, diciamo, quelli più importanti, non è stato poi inglobato nel canone, no? Ma è significativo che si dica venga il tuo spirito su di noi e ci purifichi. Ma anche qui, quello che per noi non è scontato e non è nemmeno chiaro, quel ci purifichi, da che cosa? Ci purifichi, cosa vuol dire? Non ci faccia vedere pensieri cattivi? Cosa vuol dire? Cioè ci purifichi da tutto ciò che impedisce di vivere il mistero della fraternità. Questo. Perché la purificazione è in vista del regno. E il regno è la manifestazione della comunione con Dio. E questa comunione con Dio non può esserci tra me e Dio, ma tra Dio e tutti noi. Quindi ogni cosa che in qualche modo impedisce al nostro cuore di fare esperienza di questa fraternità vuol dire che non procede dallo Spirito, ma da quell'altro suggeritore. E noi dobbiamo essere purificati. Quindi essere purificati è sempre in rapporto alle resistenze, agli impedimenti, alle illusioni o ai... Se quando sogniamo le cose che non ci sono, come si dice? Non miraggi.
Illusioni.
Comunque, alle immaginazioni che noi abbiamo rispetto alla vita spirituale. Di per sé la deduzione è semplice, cioè se il nome di Dio che Gesù rivela è Padre, evidentemente noi siamo tutti fratelli, evidentemente. Ma non è affatto scontato vivere questo come l'alveo in cui muoverci per compiere tutti i grandi desideri che abbiamo. Noi immaginiamo che l'amore al fratello è un comandamento insieme a tanti altri, quindi l'alveo in cui ci muoviamo può benissimo essere io mi impegno, prendo, rispondo, no? E poi cerco anche di osservare l'amore al prossimo. Se fate così riceverete tanti di quei boomerang sulla testa che non so se la custodite intatta. E più si diventa vecchi, ma esperienza fatta, più i boomerang arrivano solenni. Allora, il problema è, non è che c'è un mio alveo e poi dopo io vivo l'amore al prossimo. È che l'alveo della rivelazione, l'alveo della guida dello spirito, l'alveo dell'unica possibilità che noi abbiamo di vivere i sentimenti, non i sentimenti, i desideri più grandi che portiamo, è esattamente soltanto questo. Noi non ci convinciamo, siamo duri, decoccio siamo, dicono a Roma. Allora, andate avanti nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Una delle immagini che usavano gli antichi per dire come in cielo così in terra, voi quando dite come in cielo così in terra, cosa pensate? Vediamo un po'. A cosa pensate? A cosa penserete, no? Come in cielo così in terra? In cielo non ci si arrabbia più. O perlomeno non c'è più motivo di arrabbiarci. Allora, i padri antichi pensavano a che la lode del Signore è garantita dalla concordia. Se non c'è concordia, la lode del Signore non può essere pronunciata né in modo puro, né in modo pieno, né in modo, come dire, bello. Allora, come in cielo, così in terra, vorrebbe dire, noi che siamo terra, quindi dove prevale, una forma di egoismo, di importanza, di rivendicazione, eccetera, eccetera, noi che siamo cielo, noi che siamo terra, siamo chiamati a diventare tutto cielo. Il cielo non è, che bello, il cielo è vivere in questo alveo. Si può chiamare concordia, si può chiamare armonia, si può chiamare pace, si può chiamare amore, però è questo alveo in cui lo Spirito ci porta per vivere un cuore solo e un'anima sola rispetto al mistero di Dio che desideriamo. E non c'è un altro alveo. Noi ci illudiamo di trovarlo a nostre spese. Allora, il cielo, anche questo, quando dice, Padre nostro che sei nei cieli, dove? Dove? I cieli è così, guarda su, e quelli che sono giù guardano un'altra parte, quelli che sono all'opposto di noi. Allora, cieli è dove Dio è adorato, è soltanto nei cuori. Allora, il cielo è il nostro cuore, che diventa dimora di Dio e segno della sua presenza in noi. Dimora e segno che equivalgono a fraternità. Corpo solo e un'anima sola. Dove la lode di Dio può risuonare piena per Lui che è Padre. Per Lui la cui grazia è comune per tutti. Quando anche noi ascoltiamo le parabole, no? Pensate per esempio a quelle dei talenti, o anche quella dei servi che sono pagati con la stessa moneta pur avendo lavorato in tempi diversi, no? Raramente noi viene da dire Dio com'è generoso, perché se ci mettiamo tra i primi, non è che vada bene, non è che sono d'accordo, no? Cioè, noi non ci rendiamo conto della enorme gratuità di Dio nel darci la sua grazia. Non rendendoci conto, noi facciamo le pulci anche a Dio. Proprio. E non è così semplice accogliere la sua grazia. Ma la nostra salvezza sta esattamente in questo accogliere la sua grazia. Allora, c'è un passo di San Paolo, vediamo un po', lo cerco, tanto qui dovrei fare veloce. Allora, Colossesi. Uno. Anche qui noi stentiamo a tener conto di questo. Allora, nella lettera ai Colossesi, a un certo punto Paolo dice, anche noi non cessiamo di pregare per voi, quindi per tutta la comunità, no? E di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, quindi vuol dire che non è così semplice conoscere la volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna, in modo da piacergli in tutto, e quarto, portando frutto in ogni opera buona. Cos'è il frutto? Facile rispondere. Perché poi lui aggiunge, e crescendo nella conoscenza di Dio, il frutto è esattamente quello di poter vivere la fraternità come rivelazione dal mistero dell'amore di Dio per noi. Insieme le due cose, non separate. Tutta l'opera spirituale, l'opera che procede dallo spirito, è indirizzata a questo. Guardate che noi non siamo convinti. Noi non abbiamo, diciamo, ragioni contrarie. Sia perché forse non abbiamo un'intelligenza adeguata. Siamo tutti piccoli piccoli, no? Quindi quando vuoi star lì a opporti, no? Però a livello, come dire, proprio del sentire, in pratica noi facciamo molta resistenza a questo. Non ci sono ragioni da opporsi, ma noi abbiamo molte resistenze a vivere questo. Bene bene è difficile dire da che cosa è dato. Qualcuno spiega anche che forse non siamo stati abituati in un certo modo. Per esempio, pensate alla, non so, tipo a un certo moralismo, no? Oppure pensate a una certa educazione che, non so, tu devi far bene per ricevere bene, no? Cioè, però secondo me non sono mai determinanti, perché queste cose valgono per tutte le generazioni, per tutte le culture, e tutti trovano difficoltà. Quindi quando noi abbiniamo la difficoltà a un dato di, non so, di cultura o anche di educazione, a volte, non so, quando voi eravate giovani, il modo di educarvi alla preghiera e alla vita religiosa non è come quello che si sente oggi. Però io continuo a dire, è inutile che noi ci ripariamo la colpa, non so, è dei vecchi, è degli antichi, è di quell'educazione. È un dato reale, ma non giustifica, perché anche in altri contesti dove questa educazione è stata diversa, la resistenza c'è lo stesso. Quindi è meglio andare al sopra, cioè stiamo realisti, quindi teniamo conto che anche una certa educazione, anche una certa storia personale, ma al fondo non è determinante. Quindi c'è proprio qualcosa dal mistero del nostro cuore che va come sciolto. A furia di ascoltare la parola di Gesù, a furia di ascoltare questa dimensione evangelica che a poco ci conquista, impariamo a cogliere questi punti di resistenza, a scioglierli per poter davvero godere della rivelazione di Gesù, Lui che è venuto a portare la grazia e la verità. E adesso è inutile andare avanti, che possiamo fermarci qua, perché l'altra cosa che volevo poi subito aggiungere, ma lo faremo il pomeriggio, è che in realtà, no, quando noi accogliamo questa rivelazione, non è che noi siamo trasformati, nel senso che c'è una cosa, è cambiata e viene messa un'altra. Non avviene così. È come? Avviene come un processo, io chiamerei di trasfigurazione. Cioè una cosa è come, diciamo così, non so, faccio l'esempio, il diamante e il carbone. Fisicamente hanno la stessa struttura. No, fisicamente o chimica? Insomma, io non mi intendo, ma chi è che si intende un po' più di... Ha la stessa. Però il diamante che lascia entrare, forse per la sua, io non mi intendo, ma per la sua, io so solo che tutti e due hanno le stesse, sono composti chimicamente allo stesso modo, però là, ecco chimicamente sono uguali, fisicamente sono strutturati diversamente. Uno lascia passare la luce, l'altro no, no? Quello che lascia passare la luce là riflette, la espande, e noi diciamo non solo che è bello, è anche prezioso. Il carbone? No. Allora, per noi è la stessa cosa. Non è che siamo cambiati, siamo trasfigurati. Cioè, quando la luce entra, è come se soffia da dentro e, come dire, porta una luminosità. Questa luminosità ha due punti in cui si esprime. Uno è lo sguardo e l'altro sono i rapporti. che, ma non è che ho molte cose da dire su questo, però è meglio specificare qualcosa, perché questo qui dà modo di vivere quella dimensione della fraternità tenendo presente alcuni punti nevralgici in cui noi possiamo discernere se davvero favoriamo questo mistero di fraternità oppure no. E questo va al di là se il nostro cuore è sporco o pulito, subisce una tentazione o no, fa un peccato o meno, va al di là. E quindi è particolarmente importante riuscire a cogliere, no? Sono come dei gamberi, che se tu tocchi quello, a poco poi si stabilisce armonia. Se tu non tocchi quello, l'armonia non viene mai. Sembra tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, ma né si gode e né si fa godere. Quindi sarà il prossimo passettino, insieme poi alla porta di accesso a tutto questo, che noi non diremo mai che è quella cosa lì. Basta. E no, non dovete leggerlo.